Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Carlo Greppi?
Carlo Greppi è uno storico che crede fortemente nel ruolo pubblico degli storici, oltre che appunto in tutto quello che succede dietro le quinte, cioè la ricerca, la scrittura e la divulgazione, però credo che sia necessario appunto per noi stare un po' sul campo di battaglia, no? Per usare una metafora bellica, cioè parlare di storia a più persone possibili, non evitare anche gli scontri quando ci sono, perché in qualche modo è così che si costruisce una coscienza pubblica, è così che ci si confronta sul nostro passato, credo.
Prima di parlare del tuo nuovo saggio, dove provi a sfatare 20 luoghi comuni, vorrei partire da un altro luogo comune che ci accompagna da molti anni ed è anche il titolo di un altro tuo libro. L'antifascismo non serve più a niente?
Guarda, ti ringrazio per la domanda perché questo mio titolo inaugura una serie, la terza, a cui tengo molto perché ho anche l'onore di curarla, che si intitola Fact Checking, la storia alla prova dei fatti, e come suggerisce la tua domanda retorica e come appunto lo stesso titolo vuole lanciare, è una provocazione, ovviamente. Così come il titolo successivo che è già uscito, che ha fatto molto discutere, è Allora le foibe di Arrigo Betti. Adesso tra poco sarà in libreria anche I partigiani però di Chiara Colombini e poi ci sono vari altri volumi con titoli altrettanto provocatori. Per quanto riguarda il mio libro, appunto, che è una sorta di lungo pamphlet, in quelle pagine viene sostenuto il contrario, che l'antifascismo serve come? Perché è stata una grande palestra di educazione politica per più generazioni nel Novecento e perché, sebbene mutato nelle sue forme, il fascismo è ben lungi dall'essere sconfitto in Italia e in Europa, per cui credo che sia necessario in qualche modo recuperare gli insegnamenti, ma anche le pratiche dell'antifascismo storico per poter essere appunto più partecipi del nostro tempo.
Quando resistenza e antifascismo sono diventati temi scomodi, se non addirittura controversi nel nostro paese?
Ma un po' lo sono sempre stati, per ovvie ragioni, nel senso che comunque l'Italia era dilaniata da una ferita, che innanzitutto il ventennio fascista ovviamente, che ha generato fiera adesione appunto al fascismo da parte, come dire, di una fascia relativamente consistente della società, una parte della quale poi si è armata appunto nell'ultima feroce esperienza della Repubblica di Salò. Parallelamente, come dire, di contrasto, ha generato appunto anche una strenua e tenace opposizione, durata in alcuni casi 20 anni, e che è letteralmente esplosa appunto nell'esperienza resistenziale degli ultimi 20 mesi per il Nord Italia. E per cui è chiaro che si siano generate fin da subito due memorie contrapposte e del tutto inconciliabili, non esiste la memoria condivisa, ovviamente, più quella che viene chiamata la memoria grigia del paese, no? Quella che in qualche modo restituisce quel panorama frastagliato di chi oscillò tra le due parti, non scelse con nettezza appunto una delle due parti in lotta. E per decenni queste memorie non condivise si sono fronteggiate, però almeno fino agli anni Ottanta, fondamentalmente quella nettamente predominante, pur con una serie infinita di conflitti al suo interno, era quella antifascista. C'è stata poi una controffensiva terrificante, a cui diamo per convenzione appunto il nome di revisionismo, perché in effetti, come dire, corrisponde a una corrente sicuramente non storiografica ma pubblicistica di demolizione dei valori e del significato dell'esperienza resistenziale, e sicuramente negli ultimi anni questa controffensiva è giunta un po' al culmine, nel senso che è diventata anche tanto senso comune. Devo dire che la risposta degli ultimi tempi che si sta dando, e su questo consiglio vivissimamente di leggere il libro appunto che ho accennato prima di Chiara Colombini, Anche partigiani però, fa ben sperare, nel senso che credo che ci sia una forte ripresa in realtà dei temi antifascisti anche da parte dei finti giovani, come possiamo essere noi quarantenni, e dei veri giovani, appunto dei ventenni, che mi capita spesso di incontrare. C'è molta anche curiosità nei confronti di questi temi e sta a noi dare loro gambe senza scivolare nella retorica come spesso ahimè si è fatto.
Quali sono gli aspetti o gli eventi più rimossi del ventennio fascista?
Sicuramente il colonialismo, non solo appunto la conquista dell'impero tra il 35 e il 36, ma anche la cosiddetta riconquista della Libia, che culmina nei primi anni 30, ma poi in generale, come dire, tutto il suo carattere criminale e aggressivo, il fatto che sia stato un regime fondamentalmente sempre in guerra o che si stava sempre preparando alla guerra, è sicuramente un aspetto rimosso, tant'è che la grande vulgata revisionista di cui sopra tende ad addebitare sul conto del fascismo due grandi errori, no? Quello del 38 delle leggi razziali e quello del 40 della discesa in guerra a fianco della Germania nazista, peraltro suo storico alleato e con il quale appunto si era già imbarcato in altrettante feroci avventure, ovviamente metto tra virgolette la parola avventure, come appunto la guerra di Spagna. E in generale il fatto che fosse un regime liberticida, di nuovo questa vulgata ben esemplificata dall'ultimo libro di Bruno Vespa che io ho anche letto e recensito per Jacobin, come dire, rabbonisce sempre l'immagine del ventennio, come quella un po' di un padre severo che ogni tanto dà due sberle ai figli e alla moglie, meglio, ovviamente svelando anche il suo tratto brutalmente maschilista, ma come in fondo questo fosse un regime buono. Devo dire che no, non lo devo neanche consigliare perché ormai è veramente un best-seller e merita totalmente tutto questo successo, però l'amico Francesco Filippi nel libro Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo, che io ho anche prefato, ha dato veramente una grossa spallata a questa mitologia rassicurante e mistificante.
Si sente spesso dire che il fascismo ha fatto anche cose buone. Quali sono, in tal senso, i luoghi comuni più radicati e diffusi?
Ma guarda, Francesco le analizza benissimo, per cui veramente rimando al suo libro, dalle bonifiche allo stato sociale, al ritorno sul tema perché è fondamentale, al presunto bravo italiano che va a fare la guerra con poca convinzione, fondamentalmente rispettando le popolazioni dei paesi occupati. Ovviamente la storiografia ci ha insegnato che, tolti alcuni casi in realtà piuttosto marginali, sui vari scenari, l'esercito fascista, ragion di più appunto i fascisti convinti, gareggiavano in ferocia con gli alleati nazisti, macchiandosi di raccapriccianti crimini di guerra un po' ovunque. Questo sicuramente è il mito più pervasivo perché in qualche modo aiuta noi, la generazione dei discendenti di quell'esperienza storica, a non farci i conti. Io sono sempre molto allucinato da questo, nel senso che in generale la realtà è bene guardarla in faccia, ragion di più quando non riguarda noi stessi, non dovrebbe essere così complicato. O meglio, per chi si rifà all'esperienza fascista, posso capire che faccia comodo, come dire, arrivare a negare, no? la sua vera natura, ma per tutti gli altri, che poi fondamentalmente dovrebbero essere, non dico la maggior parte, ma il nocciolo duro dell'opinione pubblica italiana, fare i conti appunto con quei 20 anni dovrebbe essere un po' la base, no? Della conoscenza del nostro passato. Invece, purtroppo, spesso non è così.
Ritornando per un istante all'ultimo libro di Bruno Vespa, qual è a tuo avviso il senso di certe operazioni editoriali?
Ma è un gigantesco occhiolino, appunto, alla pancia nera o grigia del paese. Poi lo sappiamo anche guardando le classifiche dei libri più venduti, compreso appunto il best, anche un po' long seller, ahimè, di Bruno Vespa, che comunque in Italia è una grossa spaccatura tra gli storici accademici, gli storici preparati e gli storici della domenica. Io parlo da non accademico, peraltro, per cui spesso tra i libri più letti di storia, quasi tutti sono libri scritti da giornalisti senza una reale documentazione, che parlano un po' per sentito dire, che sono personaggi fondamentalmente televisivi, come Bruno Vespa, ma come Paolo Mieli, insomma, sono son tanti. E questo appunto non credo che renda molto onore al mestiere di storico e appunto e alla coscienza storica del paese, perché sappiamo che, per esempio, nel mondo anglosassone, nel mondo francofono, gli storici stanno molto più, appunto, come si dice, nell'uso pubblico, e per cui spesso un po' coincide, no, la figura del grande divulgatore famoso e dello storico, un po' come da noi Barbero, che comunque è uno storico serio e ha un enorme successo meritatissimo, però rimane un po' un'eccezione. Il suo nome spicca tra i vari, appunto, Pansa, Vespa, Mieli, Angela, e questo fa abbastanza impressione. Auspico che il futuro segni un'inversione di tendenza in questo senso. E il libro di Francesco Filippi è stato veramente un primo fondamentale tassello, credo, di una possibile inversione di tendenza. Ovviamente non è un caso isolato, io penso all'enorme successo che ebbe Italiani Brava Gente, Un mito duro a morire di Angelo Del Boca all'inizio degli anni 2000, e ce ne sono di tanto in tanto anche Luciano Canfora, come dire, è un autore che segna sempre anche quantitativamente il dibattito pubblico, però auspico che questa cosa avvenga con maggiore nettezza, ecco.
Di cosa parla si stava meglio quando si stava peggio?
Sono 20 luoghi comuni, da me ovviamente selezionati anche in base alla curvatura delle mie competenze, dei miei interessi e di quanto spesso li ho sentiti anche dire, appunto, come recita il sottotitolo, da sfatare. Da tutti hanno diritto di esprimere la propria opinione, al sono le nostre radici, passando per l'esportazione della democrazia, per non esistono morti di serie B e la nostra storia non si cancella, e via dicendo. A ognuno dedico 4, 5, 6, 7 pagine, insomma, non ho il quadro esatto, però alcune pagine, è rivolto in particolare ai ragazzi, perché è una collana di chiare lettere che si intitola Ricreazioni, dedicata esplicitamente al mondo della scuola, per invitarli un po' a conoscere la conoscenza, in scia a quanto ci chiedeva di fare, nel penultimo suo libro Edgar Morin. E devo dire che è stata una bellissima sfida, che spero che venga colta, ecco.
Chi fa ricerca storica è sotto attacco, penso al caso di Eric Gobetti, preso di mira per il suo libro sulle foibe, ma anche alle notizie allarmanti che arrivano dalla Polonia.
Sì, guarda, sono due livelli diversi, ma non troppo. Quello che è successo in Polonia, sul sito lastoriatutta.org, abbiamo provato anche a raccontarlo, confermando l'articolo con una collega polacca, di origine polacca. Quello che è successo in Polonia è estremamente preoccupante, perché di fatto è in atto una persecuzione governativa degli storici. In Italia al momento, possiamo chiamarlo bullismo mediatico, possiamo chiamarlo neofascismo da tastiera per il momento, ma ricordiamo che Eric l'anno scorso era stato minacciato anche, fisicamente, nel senso che doveva tenersi un incontro, e i neofascisti locali qua a Torino, appunto, intendevano impedirlo con la forza, così abbiamo minacciato. Si tratta appunto di frange della destra estrema, che però, per quella convergenza di cui parlavamo tra senso comune e becero revisionismo neofascista, si allargano abbastanza a macchia d'olio, per cui Eric è stato ed è oggetto di un continuo bombardamento mediatico, che va, serenamente dalle segnalazioni che gli fanno chiudere i profili, perché sappiamo come funzionano gli algoritmi con la quantità, agli insulti, alle minacce, anche fisiche, per il momento appunto fatte solo dai leoni da tastiera. E questo, se ci pensi, è disarmante, nel senso che per noi che ci occupiamo di storia, che scriviamo libri di storia, che parliamo pubblicamente di storia, il fatto di poter essere, appunto, poter diventare il bersaglio di giornali della stampa borghese, come si diceva una volta, li hanno definiti haters, è sicuramente un po' riduttivo, anche se nel mucchio c'è sicuramente gente che ha solo voglia di menare le mani un po' a random, ma lì in mezzo molti si riconoscono nel neofascismo, e questa cosa è estremamente preoccupante. Contrariamente a quanto accade quando essere oggetto di uscite sgraziate o sessiste è una persona di potere, invece nei confronti degli storici come Eric, ma non solo, la solidarietà latita, soprattutto da destra, ovviamente, perché da destra si pretende solidarietà, ma non la si dà mai. Non che a me cambierebbe un granché, nel senso, sarebbe comunque una posizione ipocrita. Però, questa cosa salta praticamente all'occhio, e c'è da dire che, però, come dire, sul versante antifascista e progressista, rispetto a Eric e rispetto alla vicenda polacca, che è un po' meno nota ovviamente in Italia, c'è comunque una bella mobilitazione, un bel sostegno, ecco.
Hai parlato prima della collana fact-checking di La Terza che curi. Da dove nasce questa esigenza di mettere la storia alla prova dei fatti?
Ah, un po' da quello che abbiamo detto fin qui, nel senso che c'è questo senso comune molto superficiale e spesso etero diretto, nella maggior parte dei casi di cui ci occupiamo e ci occuperemo, appunto dalla mitologia neofascista, ma non solo, in generale da interessi reazionari, autoritari e via dicendo, e per cui, come dire, raddrizzare la barra, raddrizzare il timone. E con dei volumi anche molto barricaderi, ma che siano solidissimi sul piano della documentazione e appunto dell'adesione alla matrice della storia, no? Che sono poi gli eventi, come sono accaduti, perché e che conseguenze hanno avuto, costringendo il dibattito pubblico a ritornare un po' su quello che sappiamo, su come lo sappiamo, su perché lo sappiamo, e poi, come dire, le interpretazioni. Data una base di appunto di fatti, di eventi, di processi, sono legittime, ma all'interno di un, come dire, di un frame, non si può dire la qualunque, no? Come si dice in gergo, se no non stai parlando di storia, ma appunto stai facendo fantapassato. Devo dire che siamo partiti in maniera piuttosto entusiasmante, perché comunque il dibattito c'è, a volte assume dei connotati preoccupanti, però comunque scuotiamo, smuoviamo, ecco.
Grazie.
Grazie a te.